La signora Costituzione di Don Paolo Farinella. Il 12 ottobre 2013 è convocato in piazza il popolo che riconosce nella Carta Costituzionale la bussola non solo del diritto, ma specialmente della dignità di una repubblica ridotta a straccio inservibile da interessi ignobili e da bande di corrotti. Non so se la data sia casuale o se sia stata scelta di proposito. È certo che come il 12 ottobre del 1492 segnò la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna, 521 anni dopo la manifestazione del 12 ottobre 2013, indetta da insigni giuristi e da Micromega, deve segnare la differenza epocale tra la decenza e l'improntitudine, tra lo stato di diritto moderno e la protervia della delinquenza che vuole piegare la giustizia a scarto senza valore. Non possiamo tollerare che la carta sia manomessa e sfregiata da chi non solo non è stato eletto appositamente a questo scopo, ma che pretende presuntuosamente e delittuosamente di essere al di sopra di essa, tradendo lo spirito e la lettera dell'art. 138, che è baluardo intoccabile di garanzia e di saggezza. Il Parlamento attuale non è rappresentativo del popolo repubblicano e non è degno di toccare la carta perché le sue mani, i suoi pensieri, le sue alleanze a larghe intese, il suo governo, nominato da un capo di Stato autonominatosi imperatore, grondano illegalità e delitto, assetato solo dalla voglia di asservirsi al potente di turno per avere benefici di circostanza. Da mesi ormai l'ombelico dell'Italia è il casus Berlusconi. Parlamento e governo discutono, cercano e vogliono trovare un modo per salvarlo definitivamente dalla legge che, con tutte le garanzie costituzionali, ha pronunciato in modo definitivo e quindi inappellabile la sentenza che lo riguarda. Berlusconi ora è giuridicamente e formalmente ladro, evasore, delinquente. Il marchio resterà indelebile per sempre. In uno Stato di diritto, in un Parlamento democratico e in un governo rispettoso della legge c'è una sola soluzione, l'esecuzione immediata della pena, in religioso ossequio alla maestà della legge. Punto fermo. Il comitato ristretto dei saggi, il comitato largo degli esperti nominati dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Governo, voluto e appoggiato da un condannato per evasione fiscale e per tradimento dello Stato, sono i cavallini di Troia con i quali si vuole assaltare la roccaforte della Suprema Carta per piegarla agli interessi contingenti di un governo moralmente illegittimo. Non possiamo tollerarlo e la carta, garanzia e baluardo di civiltà, resisterà a ogni attacco e ad ogni tradimento. Dipende da noi, da ciascuno di noi, messo il bando a ogni incertezza rassegnata, fare quadrato, testuggine, corpo, scudo, muraglia cinese perché nessuna mano impura tocchi la Costituzione. È in gioco la nostra stessa sopravvivenza. Mai come in questo momento, in memoria dei morti per essa, nella resistenza delle migliaia di uomini e donne, giovani e anziani, che hanno dato la vita per difenderla, dobbiamo rispondere al grido dell'Italia che ci chiama a stringerci a corte a difesa della cara, vecchia signora Costituzione di cui vogliamo godere sia la trasparenza sia le rughe, in attesa che uomini e donne moralmente degni si apprestino a revisionarla con rispetto e amore, osservando le regole e i binari che lei stessa ha stabilito. Opportunisti, ladri, corrotti ed evasori, berlusconisti e pdellini stiano lontani da questa manifestazione che non gli appartiene perché soltanto i puri di cuore possono contemplare la bellezza e l'armonia antica e sempre attuale della venerata e amata signora Costituzione. 10 settembre 2013. Marina Boscaino. La scuola democratica in piazza per la Costituzione. Maestra è una bella parola, significa più o meno colei che vale di più culturalmente in un gruppo. può essere un sostantivo, l'insegnante dei più piccoli, può essere un aggettivo che indica un principio, una direzione, una finalità dominante. Non è un caso, credo, che il documento in difesa della Costituzione firmato da Lorenza Carlassare, Luigi Ciotti, Maurizio Landini, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky si intitoli La via maestra. Sempre poche donne, sia detto tra parentesi, in prima posizione a dire parole che invece e certamente tante donne condividono, pronunciano, sottoscrivono. Ma questa è una storia antica. Quello che è nuovo, paradossalmente, è invece l'affermazione semplice e fresca, rivoluzionaria per la sua immediatezza. C'è bisogno di costituzione, di questa costituzione contenuta nel documento. Il disvelamento tenace e disarmante dell'inganno perpetrato dal pensiero dominante, quello che vorrebbe la Costituzione ostacolo per la piena realizzazione della crescita, si è fatta strada, non per caso e non innocentemente, l'idea che questa Costituzione sia superata, che essa impedisca l'ammodernamento del nostro paese, che i diritti individuali e collettivi siano un freno allo sviluppo economico, che la solidarietà sia parola vuota, che i drammi e la disperazione di individui e famiglie siano un prezzo inevitabile da pagare, che la partecipazione politica e il Parlamento siano ostacoli, che il governo debba essere solo efficienza della politica economica al servizio degli investitori, che la vera Costituzione sia, dunque, un'altra, sia il diktat dei mercati al quale tutto il resto deve subordinarsi. In una parola, si è fatta strada l'idea che la democrazia abbia fatto il suo tempo e che si sia ormai in un tempo post-democratico, il tempo della sostituzione del governo della tecnica economico-finanziaria al governo della politica democratica. La difesa della Costituzione oggi configura, insomma, la rappresentazione di un modello di società divergente rispetto a quella esistente, alla quale molti, troppi, non sono riusciti nel corso degli ultimi decenni ad assuefarsi. Lo dimostra il fatto che, mentre lo spazio pubblico ufficiale si perdeva in un gioco di potere sempre più insensato e si svuotava di senso costituzionale, adesso è venuto affiancandosi uno spazio pubblico informale più largo, occupato da forze spontanee. Ci siamo incontrati nelle piazze, nelle tante occasioni di riconoscimento reciproco. La scuola ha avuto ed ha una funzione strategica nell'accompagnare la piena assunzione di un significato concreto e non manierato a quella che non è semplice evocazione della Costituzione, ma esigenza politica, umana, civile di ribadire intransigentemente la modernità e la vitalità dei principi che in essa sono contenuti. La via maestra fa appello a quella grande forza pulsante nella società reale che in questi anni si è dispersa in mille rivoli proponendosi di coordinare e potenziare il diffuso bisogno quasi un'urgenza di costituzione che in molti avvertono. La scuola è stata profondamente colpita ed intaccata dalle insidie di una modernità che ha significato teoricamente rinuncia alla laicità e alla centralità dell'aggettivo pubblico, concretamente fondi alle scuole private e dismissione della scuola dell'art. 3. Della Costituzione, quella che rimuove gli ostacoli nella determinazione di un sistema scolastico, che in contrasto con quanto affermato dalla Carta ribadisce differenze sociali e foraggia le scuole paritarie che ne fanno parte, rinunciando programmaticamente a porre tutti i cittadini nelle medesime condizioni, che si è configurata, non casualmente, come continua distrazione dal dettato costituzionale, ora più ora meno clamorosa. È dunque compito, responsabilità e onore della scuola contribuire a ricompattare quella parte vitale, sensibile e democratica della nostra società che non individua il progresso sociale nell'abbandono dei principi costituzionali di dignità delle persone, giustizia sociale e solidarietà verso deboli, ed emarginati, legalità ed abolizione dei privilegi, equità nella distribuzione dei pesi e dei sacrifici imposti dalla crisi economica, speranza di libertà, lavoro e cultura per le giovani generazioni, giustizia e democrazia in Europa, pace. Dopo l'assemblea partecipatissima dell'8 settembre sarebbe un segno importante vedere centinaia di migliaia di cittadini nelle strade di Roma il 12 ottobre. La scuola democratica ci sarà certamente per sostenere questa straordinaria opportunità, un fronte aperto per applicare la Costituzione. Marina Boscaino, 10 settembre 2013. Giorgio Cremaschi. Facciamo dialogare radicalità sociale e civile. Lettera aperta a Rodotà e Landini. Mi rivolgo a tutti i promotori dell'appello per una mobilitazione a difesa della Costituzione, sperando di essere ascoltato. La via maestra, come titola l'appello, ci propone un percorso che va subito illuminato dalla luce del rigore per allontanare quelle ombre di incertezza e ambiguità che proprio nel nostro campo, come voi avete ben detto, sono sinora state corresponsabili del degrado della nostra democrazia. È giusto scendere in piazza per provare a firmare la controriforma costituzionale con la quale lo schieramento delle larghe intese vuol cambiare le stesse regole che presidiano i cambiamenti costituzionali. Cambiare le regole cambiando le stesse regole per cambiare è da sempre il motivo dominante del berlusconismo. È gravissimo quindi che si voglia scardinare l'articolo 138 della Costituzione, per di più da parte di una maggioranza parlamentare che oggi si divide sul ruolo di un pregiudicato per reati fiscali, al quale però si è chiesto di sostenere in ogni caso il governo. Questo è già un attentato alle nostre libertà e ai nostri diritti, e per questo è giusto manifestare anche sui tetti di Montecitorio. Ma l'appello va oltre, propone la costruzione di un nuovo spazio politico e qui bisogna proprio chiarire. La ricerca di un nuovo spazio politico è qualcosa di più di una mobilitazione, vuol dire che si pensa che lo spazio attuale è coperto da altro, per capirci dal sistema. Vuol dire, come sosteniamo noi che siamo scesi in piazza contro Monti e ora vogliamo farlo contro Letta e le larghe intese, che si vuol rompere la gabbia che imprigiona la politica italiana tra due schieramenti che confliggono tantissimo, ma condividono le scelte di fondo. La controriforma costituzionale non nasce oggi. E non nasce solo dalla destra berlusconiana, oggi impegnata a cercare di salvare il suo leader più di qualsiasi altra cosa. Diciamo la verità, la controriforma costituzionale avanza anche nelle intenzioni e nelle opere del Partito Democratico e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Se si mette in ombra questo dato di fatto si inciampa presto, quale che sia la via che si voglia percorrere. Due sono i fattori che fanno sì che i principali esponenti politici ed istituzionali del centrosinistra siano attori della controriforma. Il primo è il cosiddetto vincolo europeo. I trattati che impongono e regolano l'austerità liberista, il fiscal compact e tutti i patti ad esso connessi sono un attentato permanente alla nostra Costituzione. Il pareggio di bilancio come obbligo costituzionale recepisce ed aggrava questi vincoli mettendo fuori legge, come ha detto il primo ministro britannico Cameron, il keynesismo. Se si accettano e sostengono questi vincoli e trattati, come fanno PD e Napolitano, diventa inevitabile cambiare la Costituzione per adattarla a ciò che quei patti impongono. Se invece si vuol difendere la Costituzione, quei patti vanno stracciati. In mezzo a queste due scelte non c'è nessuna terza via. La seconda ragione sta invece tutta nella crisi italiana. Dall'epoca di Craxi rafforzare la governabilità, cioè il potere di chi comanda, è diventato il motivo fondante del confronto politico. Il sistema elettorale maggioritario, al posto di quello proporzionale voluto dai costituenti, ha progressivamente accentuato questa spinta. Ora voi oggi giustamente denunciate i rischi autoritari del presidenzialismo o del premierato assoluto, che sono le due alternative su cui PD e PDL stanno discutendo. Ma il percorso che porta a questi sbocchi è cominciato più di 20 anni fa, quando si affermava come innovazione finalmente democratica la possibilità che i cittadini potessero eleggere il sindaco d'Italia, che ora rischia di essere il suo podestà. L'attuale attacco alla Costituzione viene da lontano e riguarda sia la democrazia rappresentativa sia i diritti sociali. Il Parlamento è stato svuotato dai suoi poteri decisionali attraverso l'uso smodato dei decreti leggi omnibus, mentre il patto di stabilità e poi il semestre europeo e il fiscal compact hanno trasferito nelle mani della troika europea le decisioni sulle politiche pubbliche. I diritti sociali sono stati messi in discussione dalle leggi che hanno introdotto e legittimato la precarietà del lavoro, dalle privatizzazioni dei beni comuni, dallo smantellamento dello Stato sociale, sanità e pensioni pubbliche in primo luogo, dalla aziendalizzazione della scuola e dell'università. E le leggi e le decisioni che hanno prodotto o agevolato tutto questo sono del centro-sinistra come del centro-destra. E d'altra parte forse che la violazione ripetuta dell'articolo 11, dall'Afghanistan al Kosovo, non è stata bipartisan, e non è bipartisan oggi lo scempio del territorio e della democrazia che si sta facendo in Valle Susa con la criminalizzazione di una lotta civile e popolare di valore straordinario, con l'accostamento vergognoso della protesta al terrorismo e la distruzione della democrazia sindacale, del diritto dei lavoratori a scegliere liberamente i propri rappresentanti avviene solo nella Fiat di quel marchionne a lungo amato da tanto centrosinistra, oppure si legittima anche con la cosiddetta concertazione sindacale, il cui ultimo accordo il 31 maggio lega il diritto alla rappresentanza alla rinuncia allo sciopero. Per questo impegnarsi a difendere la Costituzione dalle aggressioni delle controriforme liberiste e autoritarie richiede verità nell'analisi per individuare avversari e sostenitori della Costituzione. Sia ben chiaro, avete totalmente ragione quando affermate di non voler riproporre soluzioni abborracciate e per questo fallite, come l'arcobaleno o rivoluzione civile. Ma questo non vuol dire rassegnarsi ad essere l'anima buona del centrosinistra. Bisogna stare fuori e contro i due poli che han guidato il paese in questi 20 anni. Con tutto ciò che ha portato alla crisi democratica attuale bisogna rompere per costruire un'alternativa nella quale si collochi l'attuazione della Costituzione. E bisogna unire le forze che lottano davvero contro l'austerità autoritaria e la sua costituzionalizzazione. Basta davvero con la politica del male minore che ci sta precipitando nei danni maggiori. Sarebbe così un segnale positivo se la manifestazione che avete convocato il 12 ottobre dialogasse con le mobilitazioni che movimenti sociali e le forze del sindacalismo critico e di base intraprenderanno proprio a partire da quella data. Sarebbe un segnale positivo e nuovo se il 12 ottobre dialogasse con le mobilitazioni sui beni comuni, con le iniziative di sciopero del 18 ottobre, con la manifestazione nazionale del 19 ottobre dei movimenti e delle sinistre sindacali. Sarebbe un segnale positivo e nuovo se radicalità civile e radicalità sociale si dessero la mano. Sarebbe davvero un segnale positivo se tutte e tutti coloro che vogliono costruire uno spazio politico fuori e contro il sistema attuale discutessero e si riconoscessero senza voler imporre egemonie o nuove scorciatoie mediatiche. Spero sinceramente che queste mie riflessioni ricevano attenzione e magari anche risposta. Giorgio Cremaschi. 10 settembre 2013.